Giovanni capitolo 4, dal verso 4. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete, non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Son io che ti parlo». Amen. Fin qui la lettura della parola. Ora, fratelli, siccome il brano è molto noto e conosciuto, chissà che cosa ci aspettiamo noi dopo aver letto questo, no? Ci aspettiamo un messaggio. Invece è una considerazione molto semplice. Gesù non ha il secchio per attingere l'acqua. La donna ce l'aveva e Gesù no. È una differenza che direte: ma che significa? Non ha senso. Invece guardiamo bene questo ha un significato spirituale importante per noi questa sera. Innanzitutto Gesù viene perseguitato in Giudea e va per andarsene di nuovo verso la Galilea. Per tornare in Galilea di solito facevano il giro dall'altra parte, cioè attraversavano il Giordano, camminavano su per il deserto e rientravano su vicino al Mar di Galilea, rientravano verso Nazareth, verso la Galilea. Avete presente il fiume Giordano? Lo vedete? Volete che faccia un segno nel muro? No. Ecco, da questa parte venivano e poi dopo risalivano sopra. Invece Gesù prende una via che per i giudei non era comune, attraversa la Samaria. Quando arriva più o meno a metà di questo viaggio, si ferma perché è stanco del viaggio, vuole bere un po' d'acqua e si ferma presso un pozzo. È stato perseguitato anche Gesù, ma se hanno perseguitato Gesù, volete che non perseguitino noi? La persecuzione c'è, fratelli. In un modo o in un altro, a volte è violenta, a volte è psicologica, A volte sono soltanto delle pressioni per farci sentire un po' differenti dagli altri e per non farci seguire appieno la via del Signore. Ma è importante vedere che Gesù, in mezzo a questo viaggio, si trova tra tutte le cose comuni nelle quali ci troviamo anche noi. Gesù, uomo, si trovava in mezzo alla questione palestinese. O, se volete, in mezzo alla questione tra nord e sud, la questione razziale. Ce ne sono sempre nel mondo di questioni razziali, tante, di tutti i tipi, di tutti i colori. Oppure, se volete ancora, la questione religiosa, perché la donna dice: noi abbiamo una religione, voi, noi e voi. Il contrasto è continuo, sempre, in tutte le parti del mondo, il noi e voi della religione. Attenzione, perché qui al verso 22 Gesù dice noi. È interessante questo, non ce l'aspettiamo, perché noi pensiamo che questo possa creare un notevole contrasto, e invece Gesù dice noi. Perché? Perché il Salvatore viene dai giudei, cioè Gesù sta dicendo: attenzione a leggere bene l'Antico Testamento, perché non è da buttare, come alcuni pensano oggi. Non si deve leggere mai l'Antico Testamento perché è da buttare, ormai non serve più, no? L'Antico Testamento parla del Salvatore, guardate bene questa parola: la salvezza viene dai giudei, si può tradurre anche: il Salvatore viene dai giudei. Perché noi sappiamo benissimo che la salvezza è Gesù. Possiamo dire che Gesù è la nostra salvezza, fratelli? Gesù è la nostra salvezza, il Salvatore. Ma quando Gesù dice noi, si identifica col suo popolo. In ogni afflizione, in ogni loro afflizione, egli stesso fu afflitto con loro. E l'angelo della sua presenza li salvò, l'angelo della sua faccia. Gesù li salvò nel suo amore, nella sua compassione, li redense, sto leggendo nel profeta Isaia, li prese sulle spalle, li portò tutti i giorni del passato, l'angelo della sua presenza. L'angelo della sua presenza si identifica con il suo popolo, sempre. Gesù è qui con noi stasera, perché Egli è in mezzo a noi, Egli è l'angelo del Signore, Egli è il nostro Salvatore, Cristo Gesù, che è venuto per la salvezza. Gesù non ha il secchio per attingere l'acqua, perché Gesù non è venuto per ciò che è materiale, a differenza di quella donna. Non andava a quel pozzo per prendere acqua con il secchio, Egli andava in quel luogo per trasformare quella donna in una nuova persona, in una vera adoratrice, un vero adoratore. Viene a cercarci, tu non sei qui a caso in questa chiesa stasera, ma è Gesù che ti ama, che ti è venuto a cercare, è Gesù che ti attira, è Gesù che col suo amore vuole venirti incontro. E la donna capisce. Infatti, appena capisce, dopo aver parlato un po' con Gesù, lascia la sua secchia e corre nel suo villaggio. Prima non aveva tanto coraggio di affrontare i suoi concittadini, adesso va a tutti a dire: ma io ho parlato con uno che mi ha detto un sacco di cose, ma non potrebbe essere lui il Messia? Non è una domanda di dubbio, è una domanda di attestazione. Lei sta dicendo: io ci credo, è lui il Messia. Venite a vedere. E quelli vennero, e il risultato sperato da Gesù si ebbe chiaramente, perché leggiamo al verso 40: quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola, perché ascoltavano Gesù. Vuoi credere in Gesù stasera? Ascolta la parola di Gesù, leggi la Bibbia, vai al Vangelo e leggi personalmente. Ti senti un po' la fede debole? Vai alla parola di Dio. Vai, leggila, meditala e fa che la parola di Dio possa veramente rinvigorire la tua fede. Credettero a motivo della sua parola, verso 42, e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Gesù è veramente il Salvatore del mondo. Non concludo che devo essere di una chiesa o di un'altra. Io concludo, dopo aver ascoltato il Vangelo, che Gesù è il Salvatore del mondo. Fratelli, la conclusione per noi è molto importante stasera. Gesù è il nostro Salvatore. Non andiamo qua e là, non propagandiamo la nostra religione. Purtroppo a volte mi sono trovato in difficoltà perché qualcuno diceva: ma sai, io nella mia chiesa o nelle nostre chiese abbiamo delle opere molto particolari per questo settore, per quest'altro settore, per quest'altro settore, per fare del bene a questi, a quegli altri, a tanti settori. Ma in realtà fuori ci sono un sacco di strutture più grandi e migliori delle nostre. Non possiamo vantare la nostra chiesa. Noi non abbiamo lo scopo di parlare di quello che siamo noi. Questi è veramente il Salvatore del mondo. Noi vogliamo parlare di Gesù. Noi parliamo di Lui e ne parliamo a tutti. Ecco il risultato. Ecco, Gesù voleva che chiunque ascoltasse la sua parola non diventasse uno che fa delle distinzioni razziali. Io evito quando c'è da fare polemica. Una volta ricordo una persona che mi fece tutta una storia su una donna che viveva in Oriente, una donna che adesso stanno cercando di fare santa, e quindi tutta una storia. Io cercavo assolutamente di evitare quelle discussioni. Evitiamo la polemica. Noi vogliamo parlare di Gesù. Questa donna corse e ai suoi compaesani disse semplicemente che Gesù è il Messia. E poi Gesù non è venuto per soddisfare esigenze comuni, non è venuto per ciò che è materiale, ma non aveva il secchio perché non è venuto per soddisfare delle esigenze normali e ordinarie. La donna pensa subito all'acqua. Ah sì, signore, se tu c'hai l'acqua, io non verrò più qui a prendere quest'acqua da questo pozzo, perciò dammi tu dell'acqua. Però la donna dice: non hai nulla, Gesù. Da dove ce l'hai quest'acqua pura, viva, di sorgente? Un'acqua buonissima. E Gesù dice: non pensare a ciò che è materiale. Quest'acqua che io do è un'acqua che è diversa, è un'acqua che disseta l'anima. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua e che scaturisce in vita eterna. La donna pensa all'acqua, Gesù ha un'altra acqua da darci stasera. Volevano una volta andare da Gesù per farlo re. Perché? Perché dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, tanti andavano da lui pensando che Gesù potesse risolvere tutti i problemi materiali. Ecco. Così comune questo errore, fratelli, che è una cosa proprio stancante. Solo per i problemi materiali, solo per pani e pesci, solo per avere un vantaggio personale su questa terra. Gesù, i miei figli, per favore, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Gesù, una sistemazione per i miei figli. Gesù, per piacere, qui sulla terra ci raccomandiamo a tanti, adesso ci raccomandiamo a te. Gesù, sistemali quando sarai nel tuo regno. Dice la parola di Dio: se abbiamo sperato in Cristo, sentite un'altra versione, se essere cristiani ha valore per noi soltanto in questa vita, solo per le cose di qui e ora, allora noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini.
Perché la gente dice: mangiamo e beviamo perché domani moriremo, quindi il divertimento è solo su questa terra, dobbiamo fare le cose solo su questa terra, ci divertiamo tutto per il qui e ora, viviamo per essere qui soddisfatti, non c'entra il domani.
Ma se noi viviamo così, noi, per noi è ancora peggio. Noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, perché abbiamo conosciuto che oltre c'è una ricchezza maggiore, migliore, duratura, eterna, e non abbiamo fatto conto di quella ricchezza. Abbiamo pensato di più alle cose di qui e ora, alle cose di quaggiù. Pilato aveva paura perché pensava che Gesù potesse essere un rivoluzionario, che Gesù pensasse al regno qui sulla terra. Anche lui era incappato in questo errore, ma Gesù disse alla domanda: sei tu re? Gesù rispose: sì, io è vero, io sono re, sono nato per questo e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare della verità. Io sono re, ma non combatto con armi umane, se no i miei farebbero la rivoluzione. Noi non combattiamo con armi umane. Sapete che cosa è successo? Avete sentito parlare in questi giorni? Stiamo registrando stasera? Sì, allora ve lo dico in un altro modo. Abbiamo sentito tanto parlare di terrorismo, eccetera, no? E allora, in questi giorni, come reazione, è stato costituito uno Stato cristiano per combattere il terrorismo. Ma noi non abbiamo questa visione. La parola del Vangelo ci dice che noi combattiamo con l'arma della pace, con l'arma dell'amore, con l'arma della grazia di Dio. Gesù non disse a questa donna: noi adesso andiamo a Gerusalemme e facciamo la rivoluzione, no? Gesù parlava di pace, di amore. Gesù dà nuova vita. Ci crediamo stasera che Gesù dà nuova vita? Proprio adesso, qui, se tu credi in Gesù, Lui ti darà nuova vita e tu vedrai che la tua vita fiorirà, che la tua vita cambierà. Non vogliamo sperare in Cristo solo per le cose di questa terra. Probabilmente persino Giuda tradì Gesù perché non ottenne da Lui tutti i soldi o i vantaggi materiali che sperava. L'ultima cosa. Gesù non è venuto per aggiustarci un po', da un punto di vista materiale. Ci dà una sistematina, un restyling si direbbe oggi. Gesù non ci dà un nuovo stile, un nuovo look. Dice: io ho cambiato religione, prima prendevo il caffè, adesso non prendo più caffè. Gesù non fa questo con noi. Non ci dice come cambiare le abitudini. Non ci dice che cosa mangiare in modo particolare piuttosto che seguire altre diete. Gesù vuole trasformarci in adoratori e in veri adoratori come Dio vuole, come Dio ci vuole. Quando Paolo adorava Dio come voleva la sua religione, Paolo non era soddisfatto, ma quando conobbe Gesù e lo incontrò sulla via di Damasco, divenne un vero adoratore. Stasera il Signore non vuole che tu appartieni a una o un'altra religione, non vuole che tu faccia le guerre per la religione. Gesù stasera vuole che tu possa nascere di nuovo. Conosci Gesù come tuo personale salvatore e Lui opererà nel tuo cuore. Bisogna nascere di nuovo. L'acqua di Gesù è molto abbondante, ci sono fiumi d'acqua viva in questo brano, e per pulire il nostro cuore con la sua parola, la sua presenza, con il lavacro prezioso del suo sangue che Lui ha versato per ognuno di noi, Gesù ci dice: bisogna che tu nasci di nuovo. Io ti amo d'un amore eterno. Non ha importanza se sei qui per la prima volta o se sei figlio di credenti evangelici, non ha importanza se sei di un'altra religione, di un'altra chiesa. Quello che è importante è che ti fidi di Gesù, ti affidi a Lui e Lui ti farà nascere di nuovo. Ho sentito di una cosa curiosa che fanno i paracadutisti. Quando atterrano, per chiudere il paracadute e poi dopo riutilizzarlo di nuovo, fanno una cosa che non ricordavo, forse lo sapevo quando ero militare, ma adesso non lo ricordavo più. Non si chiudono il paracadute da soli. Non è che ognuno chiude il suo proprio paracadute, ognuno chiude il paracadute del suo amico. È il massimo della fiducia questo. Perché se non lo chiudi bene, quando poi si va ad aprire, non si apre bene. E il tuo amico cade giù velocemente, si muore. Quindi loro, per sviluppare sempre di più il senso di corpo, del corpo dei parà, cercano di fare questa cosa. Affidano la loro vita al loro amico. Piegami tu il mio paracadute. E l'altro lo stesso. Questo affidare la vita per non andare in caduta libera, stasera io e te lo vogliamo fare con la persona di Gesù. Signore, prendi la mia vita in mano, perché tu sei colui che mi fa nascere di nuovo, che mi può guarire, che mi può battezzare nello Spirito Santo. Alziamoci in piedi, preghiamo il Signore.